Benvenuto al pubblico di Liberi Oltre le Illusioni, è un vero piacere essere qui con voi oggi. In concomitanza della giornata della memoria 2025, Agora e STEM si sono uniti per ricordare il dramma della Shoah attraverso letteratura e chimica. E il protagonista di questa memoria non può non essere Primo Levi, chimico e prigioniero nel campo di Auschwitz. Primo Levi è stato un prolifico scrittore, molti lo ricorderanno per il suo capolavoro Se questo è un uomo, ma ha scritto anche molto altro. Oggi andremo a valutare quali sono i riferimenti alla Shoah e come la chimica abbia avuto un ruolo preminente nella sua storia, nella storia anche proprio come deportato. In questo ci guiderà Domenico Scarpa, studioso di letteratura italiana, consulente letterario del Centro Internazionale Studi Primo Levi di Torino, autore tra gli altri di Calvino fa la conchiglia, la costruzione di uno scrittore del 2023. Su Primo Levi ricordiamo Bibliografia di Primo Levi, ovvero Il Primo Atlante, e Album Primo Levi, in collaborazione con Roberta Mori, del 2017 per Einaudi. Per Einaudi cura le opere di Natalia Ginzburg, per Sellerio i romanzi di Graham Greene. Ha curato numerosissimi progetti relativi alla vita di Primo Levi, compresa l'attuale mostra Giro di Posta Primo Levi, le Germanie e l'Europa, allestita presso Palazzo Madama a Torino e che rimarrà aperta fino al 5 maggio 2025. E noi lo ringraziamo moltissimo per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno e grazie a voi.
Domenico, iniziamo questa nostra chiacchierata partendo da un episodio tratto da Se questo è un uomo, nel capitolo Esame di chimica, in cui Primo Levi, già prigioniero nel campo di Auschwitz, viene sottoposto ad una selezione per entrare a far parte di un gruppo di lavoro speciale del Comando 98, composto da soli chimici. Possiamo dire che la chimica ha salvato Levi durante la sua prigionia nel campo?
Sì, possiamo dire che lo ha salvato, e possiamo dire che lo ha salvato in una maniera imprevedibile e grottesca, perché l'antefatto qual è? L'antefatto è che Auschwitz in realtà è stata non un singolo lager, ma un sistema di lager. Levi era, per la precisione, prigioniero in Monowitz Auschwitz III, che era un Arbeitslager, cioè un lager di lavoro, un lager che ospitava circa 10.000 prigionieri, i quali lavoravano come schiavi all'allestimento di uno stabilimento chimico, la Buna, i Buna Werke. Buna in tedesco è la gomma sintetica a base di butadiene. Questa fabbrica, che peraltro non entrò mai in funzione, era di proprietà del colosso chimico tedesco IG Farben. Levi di fatto era un lavoratore schiavo prestato dalle SS naziste alla industria tedesca, alla IG Farben, la quale a un certo punto decide di reclutare anche fra i prigionieri più umili, più bassi come condizione, cioè i prigionieri ebrei, alcuni chimici da sfruttare nei laboratori. Levi concorre a un posto di chimico e insieme ad altri due compagni viene scelto dopo un esame di chimica. Questo esame di chimica Levi lo ha raccontato con strazio e con ironia e autoironia e senso del grottesco in quel capitolo che avete ricordato, Esame di chimica. E lì il legame fra la sua salvezza, ricordiamo però che Levi lavora nel laboratorio della Buna soltanto per due mesi, cioè novembre e dicembre del 1944. Levi è a Monowitz dal 26 febbraio del 1944. Questo significa che per ben nove mesi ha dovuto cavarsela in altra maniera, facendo dei lavori manuali, sopravvivendo nelle condizioni più avverse. Questi ultimi due mesi, questa parte terminale del suo itinerario di 11 mesi in Auschwitz, certo gli procura la salvezza, contribuisce a procurargli la salvezza che lui già si era costruita con l'ausilio dei suoi mezzi di resistenza e con una dose enorme di fortuna. Ricordiamo sempre che il caso, statisticamente, la pura fortuna, la pura casualità, nella sopravvivenza o meno dei deportati in Auschwitz conta, è stato fatto un calcolo, per il buon 95%. Quindi queste tracce di chimica, potremmo dire, queste tracce di chimica hanno una storia, ed è una storia che è rocambolesca, perché Levi ha imparato quel po' di tedesco al quale deve gran parte della sua resistenza in Auschwitz su un libro di chimica. L'aveva imparato sul manuale di chimica organica pratica di Ludwig Gatterman, di cui possedeva un'edizione degli anni 30. È un libro glorioso, la cui prima edizione è del 1892. Ed è un libro che però non verrà tradotto in italiano fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale. Chi volesse conoscere la chimica organica sul suo manuale più autorevole, ancora negli anni 30, ricordiamo che Levi, nato nel 1919, si laurea nel 1941, doveva obbligatoriamente imparare dei rudimenti di tedesco per leggere questo libro nella lingua originale. Il colpo di scena, un colpo di scena romanzesco, se questo è un uomo, è un'avventura, è un grande libro di avventure che Levi definisce come tale. Sembra strano che sia il più grande e più atroce libro di avventure del XX secolo. Un colpo di scena di questo grande libro di avventure è il ritrovare il manuale Gatterman, il manuale di chimica organica pratica, durante l'esame di chimica al quale viene sottoposto dal dottor Panwitz, il quale a un certo punto gli mette sotto il naso questo manuale di chimica. E lì a Levi sembra un momento di assoluta irrealtà, di imponderabile irrealtà nella realtà atroce del Lager. Il bello è che risponde perfettamente a tutte le domande. Il suo cervello, la sua memoria funzionano. L'esame di chimica lo passa.
Nella sua opera letteraria in generale, quindi, Levi è come se trasportasse tutto se stesso, quindi, perché nel momento in cui racconta la sua vita, la sua esperienza, il suo essere chimico, tutto si fonde. Alla fine diventa tutto una vita, letteratura, testimonianza. C'è tutto se stesso nella sua storia, c'è tutto se stesso nella sua letteratura. Potremmo dire una fusione.
Sì, questa fusione, questo crogiuolo Primo Levi, lo vogliamo chiamare così, esiste. Non per niente un lettore molto intelligente, che per molti anni è stato da Einaudi il suo primo lettore e che era anche un suo amico e una persona che perseguiva un'idea di letteratura per alcuni versi simile a quella di Primo Levi, sto parlando di Italo Calvino, ha definito Il sistema periodico il libro più primoleviano di Primo Levi. Ma intanto, quando a partire dal nome di uno scrittore viene coniato un aggettivo che lo riguarda, un aggettivo che definisce una quiditas peculiare dello scrittore, vuol dire che questo scrittore ha una sua importanza. Dire primoleviano di Primo Levi e sentito dire per la prima volta da Calvino è chiaramente un punto di arrivo. Il punto di partenza era proprio la fusione che c'è nel sistema periodico. Il sistema periodico esce nel 1975, ha la peculiarità di raccogliere 21 racconti, ciascuno dei quali ha il titolo di un elemento chimico della tavola periodica di Mendeleev, e anche per questo è stato poi valutato come il più bel libro di scienza di tutti i tempi dalla Royal Institution nel 2006. Ma diciamo, questi sono i successi che vengono dopo. Quello che noi sappiamo del sistema periodico uscito nel 1975 è che è un libro che ha dietro una storia di quasi 30 anni, perché che noi sappiamo, il primo racconto che poi confluisce in questo libro, cioè Titanio, era uscito nel 1948 con il titolo Maria e il cerchio. Quindi c'è un arco quasi trentennale di composizione. Ci sono due racconti che Levi finge siano racconti giovanili scritti prima della deportazione. In realtà sono una falsificazione letteraria o autobiografica, perché sappiamo oggi, sia per dichiarazioni d'autore, sia per prove interne ai testi, prove incontrovertibili, che questi racconti risalgono ai primi anni 70, cioè sono coeve alla stesura del libro. Ma in realtà perché sto facendo questo breve excursus di storia letteraria? Perché non è soltanto il fatto che questo libro, i racconti, i testi che lo compongono, questa storia modulare, questo concept book, si inarchino lungo quasi 30 anni. Il punto è che Levi, per mettere insieme quei 21 racconti, doveva trovare un filo conduttore, che certo potevano essere gli elementi della tavola periodica, ma doveva trovare un principio ispiratore, una sorta di innesco che valesse per tutta quanta l'opera. E questo innesco Levi lo trova nella passione per la chimica. È stato detto in maniera sensata, secondo me realistica, vera, veritiera, che il sistema periodico comincia a esistere come opera, comincia a esistere come libro, nel momento in cui Levi scrive il racconto Idrogeno, cosa che avviene fra la fine del 68 e l'inizio del 69. Cioè, il racconto che narra il divampare della sua passione per la chimica a partire da esperimenti fatti nel laboratorio del fratello maggiore di un suo compagno di liceo. Levi in quel momento ha 16 anni, siamo nel 1935, quello è l'atto di nascita della sua passione per la chimica, ma anche di un modo di restituire la chimica attraverso le parole, attraverso la letteratura. La chimica, come sono parole testuali di Levi in quel racconto, nuvola indefinita di potenze future. E però è una chimica che nasce anche dalla lettura di Lucrezio. Questa è una cosa che non si è abbastanza sottolineata. Levi ha 15-16 anni, fra il 1934 e il 1935, comincia a bazzicare per pura passione laboratori, a pasticciare con i primi esperimenti di chimica al di fuori del liceo. I laboratori, i professori del liceo d'Azeglio di Torino, non gli bastavano, non gli potevano bastare, non gli permettevano di esercitare il cervello e le mani quanto lui voleva sugli elementi della chimica. Ci vuole questo, ma ci vuole anche una lettura che per lui è stata fondamentale. Il libro di William Bragg, pubblicato da Mondadori in una collana divulgativa, il libro sulla natura delle cose, il titolo inglese è Concerning the Nature of Things, che è nient'altro che un calco di De Rerum Natura, e che si apre con alcune pagine su Lucrezio che sono state fondamentali per Levi per scoprire una visione atomistico-meccanicistica dell'universo dovuta a un poeta di 2000 anni fa, che al liceo non si studiava, che al liceo non si faceva, perché era un miscredente, era un ateo, era qualcuno che attaccava frontalmente il credo religioso, ma credeva nel credo scientifico. E Levi, nel saldare questa passione per la chimica con la passione per Lucrezio, scrive in Idrogeno delle pagine accesissime, scoppianti, deflagranti e lucreziane. Questo è il suo atto di nascita.
Quindi possiamo dire che, oltre a tutto il resto, in un certo senso rappresenta anche la ricomposizione della scienza e della filosofia, perché si parla magari spesso di una separazione tra un certo tipo di branca di studi e l'altra, invece d'una essenziale all'altra per fare l'opera letteraria, in un certo senso, attraverso anche la sua esperienza formativa e di scrittore.
Forse la filosofia nell'accezione in cui veniva nominata una volta, cioè filosofia naturale,
sì,
come come sinonimo di scienza, la filosofia naturale di cui si parla anche in Boccaccio, per esempio, e che la filosofia pura, la speculazione pura, la speculazione metafisica o teologica, a Levi non è mai andata molto a genio, non gli è andato mai molto a genio il pensiero puro. Il pensiero applicato sì. Allora, un pensiero che mettesse le mani nelle cose, che mettesse le mani negli elementi, come quello di Lucrezio o come quello di Galileo, e perfino come quello degli alchimisti. Levi non si dimentica del fatto che la sua disciplina nasce anche su un terreno impuro, su un terreno pasticcione come quello degli alchimisti. Non importa, ci provavano. Certo, ovviamente, è meglio la scienza sperimentale, meglio la scienza fondata su principi di controllabilità e ripetibilità degli elementi e degli esperimenti. Però guarda con simpatia anche a questi primi tentativi, perché a loro modo ci provavano, a loro modo inventavano. Allora l'invenzione, proprio andare dentro e cercare di tirar fuori qualcosa di nuovo, Levi è uno scrittore molto etimologico per tutta la vita, significa lavorare con gli elementi primi della natura, gli elementi della tavola periodica, e significa lavorare nello stesso tempo con gli elementi primi del linguaggio. Significa lavorare con i suoni, significa lavorare con le sillabe, con le lettere, con le parole. È un uso molecolare sia della scienza sia del linguaggio. Le due cose, e questo che forse è controintuitivo, ma che mi piacerebbe passasse, se non come realtà, come suggerimento di studio. Le due cose, gli elementi primi della natura, gli elementi primi del linguaggio, stanno coesi e fusi e operanti in Levi fin dal principio, fin da quando è un ragazzo. Sono trasmutabili, sono, ecco l'alchimia, sono trasmutabili gli uni negli altri.
Se mi è permesso fare un inciso anche per allacciarsi un'altra disciplina che si collega a questa. Negli ultimi 15-20 anni è invalso l'uso di considerare anche la genetica come fatta di mattoncini. Sono una serie di iniziative, tra cui la cosa più famosa per gli studenti è iGEM, sarebbe una competizione internazionale di genetica e biologia molecolare, in cui si chiede agli studenti di lavorare con il Lego genetico. È un approccio un po' riduzionista, magari ce ne sarà un'altra volta, però l'idea di che le parole, gli elementi, ma anche più modernamente le strutture matematiche e le strutture di comprogrammazione e ovviamente i mattoncini biologici possono collegarsi, indica una specie di base atomistica per tutte le discipline, e includendo anche ovviamente il linguaggio. Faccio notare ovviamente che tutti hanno capito che l'idrogeno è il primo elemento, nel senso che il primo elemento si è formato nell'universo, e come diceva Carl Sagan, guardate l'uomo sulla Luna, diamogli 17,5 miliardi di anni un atomo di idrogeno, vedete cosa combina. Ecco, questa è la...
Da chimico, anche se diciamo adesso si potrebbe discutere se lo faccio sempre, la passione ovviamente per mettere le mani nella, diciamo così, nella realtà sperimentale è uno dei primi, no? Però motivi principali, diciamo, però questa è condivisa anche da altre scienze. Io tendo a pensare che alla chimica rappresentasse, quando Levi la studia, la reale disciplina della trasformazione e dell'empirismo, no? In questo sì ce lo vedo, perché erano anni in cui chiaramente la fisica aveva un aspetto di fisica importante, teorica. Tra l'altro questa cosa che la chimica sia vicina alla vita o sia un paradigma della vita, io me la ricordo che viene citata anche nella coscienza di Zeno. Ora, non, senza voler fare, non sono di grandi letture, lo dico molto sinceramente, però ricordo che Zeno passa dagli studi di legge a quelli di chimica, perché la chimica è essenza stessa della vita, tant'è vero che il finale col suo rivale in amore che si uccide deriva da, diciamo così, Zeno scopre che un suo consiglio è stato seguito, anche se non è bastato, ed è un consiglio di chimica. di chimica applicata, in quel caso un tipo di sonnifero che dovrebbe in qualche modo, diciamo così, che il suo rivale che lo assume pensava non avrebbe portato poi alla morte. Allora, io invece una cosa che mi ha stimolato del racconto e su cui però mi piacerebbe ci fosse un briciolo di ampliamente è questa. Primo Levi fa poi il chimico vero e proprio, no? Io mi ricordo lui diventa dirigente di un'azienda, lui quando torna, pochi anni dopo che è terminata la Seconda Guerra Mondiale, lui si impiega in un'azienda, spero di dire una cosa corretta, e poi però ne diventa anche presidente. Da lì poi c'è il famoso scambio che lui ha con un interlocutore, magari ne parliamo, non svegliamo adesso una cosa molto molto interessante. Ecco, lui è uno di quegli intellettuali scrittori della seconda metà del Novecento che fa un lavoro, come dire, ha un lavoro sganciato dalla produzione intellettuale, che però lo arricchisce, non c'è solo lui, ci sono degli intellettuali tout court che insegnano, eccetera, ma ci sono anche un certo numero di persone, ora Mastro Nardio, mi ricordo, che hanno questa attività di così, non totalmente collegata all'ambito culturale, forse anche Bianciardi, però ripeto, navigo a vista. È vero, ha impattato questa cosa, Levi di sicuro, ma era uno stile, c'era uno stile diverso fra gli intellettuali che avevano questa tipologia di attività professionale e gli altri?
Sì, allora, gli scrittori che sono riusciti a guadagnarsi la vita facendo soltanto gli scrittori o gli intellettuali sono relativamente pochi. Alcuni, come Calvino, hanno fatto dei lavori legati alla scrittura letteraria, hanno fatto i consulenti editoriali per tutta la vita, ma insomma gli scrittori che sono riusciti a vivere solo e soltanto della loro scrittura sono veramente pochi in tutti i paesi e in tutti i tempi. Levi non fa eccezione. Prima però di continuare su questo terreno, volevo raccogliere la suggestione di prima della biologia e dei mattoncini Lego, perché questa è una cosa su cui Levi avrebbe gioito di questa nuova corrente, perché il senso per lui era proprio di costruire delle strutture complesse con degli elementi molto piccoli da montare insieme. Lui non per niente dedica un suo racconto al meccano con cui giocava da ragazzino insieme a un suo compagno che aveva la scatola di livello superiore. Il meccano andava a livelli di complessità e di costo naturalmente sul mercato crescenti, ma questo è un principio di tutto Primo Levi. Levi è stato detto più di una volta, l'ho detto anch'io, che è uno scrittore modulare, è uno scrittore montatore. Anche nei libri più lunghi, adesso penso a Se non ora quando, sono comunque assemblaggi di testi brevi. Se questo è un uomo, è un testo a episodi che sono certo concatenati, però la cui struttura, il cui legame reciproco, i cui ponti, per dirla con un linguaggio vagamente scientifico, sono stati realizzati dopo, ma sono degli episodi inizialmente pensati in maniera indipendente che fanno una progressione allo stesso tempo tematica e cronologica. E lei mi funziona un po' così, anche nella Tregua, anche nel Sistema periodico, anche in altri libri dove questa struttura è meno appariscente. Per quanto riguarda, aspetta, l'altro tema, ecco, il fatto che Levi non sia stato uno scienziato, un teorico, e abbia lavorato per tutta la vita nel settore delle vernici, breve excursus sul dopoguerra, lui torna a Torino nell'ottobre del 1945, dopo quella peregrinazione lunghissima su e giù attraverso l'Europa che è raccontata nel suo secondo libro, La Tregua. E naturalmente dopo questi 9 mesi di pausa, più l'anno in lager, più il periodo della breve della resistenza, insomma lui manca da casa da più di 2 anni di fatto, dal settembre 1943 all'ottobre 1945 sono 2 anni abbondanti di vita e di vita pubblica che Levi si perde, si è perso. Ritorna a casa all'età di 26 anni compiuti nell'ottobre del 1945, ha la necessità di trovare subito un lavoro. Il primo lavoro che trova lo trova in una fabbrica, in un'azienda che esiste ancora, cioè la Duco di Avigliana. Si licenzia dopo un annetto e qualcosa, dal gennaio 46 alla primavera del 47, tenta per breve tempo di fare il chimico libero professionista con un suo amico, Alberto Salmoni, che era il compagno e il marito di Bianca Guidetti Serra, quindi di una persona decisamente importante nella sua esistenza, perché è stata la destinataria, lei non ebrea, di tutti i messaggi che lui è riuscito a far arrivare prima da Auschwitz e poi dall'Europa in guerra durante il viaggio di liberazione. Questa impresa con Alberto Salmoni di fare i chimici liberi professionisti in un laboratorio piuttosto scalcagnato fallisce nel giro di pochi mesi e si impiega in questa fabbrica, la SIVA, di cui diventa non presidente ma direttore generale. Quindi passa da un ruolo operativo di laboratorio a un ruolo direttivo. In realtà a lui piaceva sporcarsi le mani nel laboratorio. Ora questa scelta, o meglio, questo itinerario biografico è tutt'altro che subito da parte di Levi. A Levi piaceva fare il chimico, a Levi piaceva stare in laboratorio, inventarsi queste vernici di copertura di cavi elettrici. Questo era il suo lavoro. Diventa nel corso degli anni, lo dice a chiare lettere, uno dei 30-40 specialisti a livello mondiale di questo ben determinato settore. Però se noi rimontiamo a prima, se noi rimontiamo agli anni della sua formazione, Levi entra all'università qui a Torino nell'autunno del 1937, dopo la maturità al D'Azeglio. È una fortuna che ci entri nel 1937, perché le leggi razziste del fascismo che vengono promulgate fra l'estate e l'autunno del 1938 stabiliscono con una strana, immotivata potremmo addirittura dire, disposizione che gli studenti ebrei vengano espulsi dalle scuole e che non si possano iscrivere da quel momento in poi né alla scuola né all'università, ma quegli studenti ebrei che siano già iscritti da prima all'università e siano in corso possono completare il loro iter di studi fino ad arrivare alla laurea. Levi nel 1938 si iscrive al secondo anno e arriva alla laurea nel 1941. Con qualche difficoltà non negli esami di profitto, perché uno studente modello che si becca tutti 30 e 30 e lode e si laurea in corso, anche perché altrimenti non avrebbe potuto continuare, sempre in forza delle stesse leggi razziste, ma perché per lungo tempo non trova uno straccio di professore che sia disposto a dare la tesi a uno studente ebreo, e trova alla fine colui che chiama nel sistema periodico l'assistente. L'assistente è Niccolò Dalla Porta Xidias, che è stato un grande fisico teorico, fondatore nel dopoguerra a Trieste di una scuola di fisica teorica decisamente importante a livello europeo. Ora, Niccolò Dalla Porta, con cui Levi è rimasto in amicizia per tutto il resto della sua vita, ha reso negli anni 90, una decina d'anni dopo la scomparsa di Levi, una testimonianza dove dice: quando ho fatto l'esame a Levi dovetti inventarmi una forma di lode che non avevo mai concesso a nessuno, perché questo studente era di livello eccezionale. È lui a dargli la tesi, e a dargli una tesi la cui parte importante, e qui veniamo ai discorsi scientifici fatti da voi finora, era in fisica e non tanto in chimica. Cioè Levi aveva visto molto bene che la chimica era quel trafficare con gli elementi primi che a lui stava a cuore, ma questa sua ambizione smisurata, lucreziana potremmo dire, di arrivare agli ultimi perché dell'universo, ai mattoni fondamentali, ai perché fondamentali, Levi l'aveva maturata da ragazzino attraverso un interesse che era quasi più per la fisica che per la chimica. Poi naturalmente si renderà conto che, diciamo, questo pervenire ai perché ultimi, a una spiegazione generale dell'universo, è una speranza infondata. Ma qui stiamo parlando di qualcuno che aveva uno sguardo, una propensione, un drive teorico e sperimentale spiccatissimo, e che se non ci fossero state le leggi razziali, la guerra, la discriminazione, la guerra civile, la deportazione, tenendosi accanto al suo professore Niccolò Dalla Porta Csidias, possiamo essere quasi certi che Levi sarebbe stato un ricercatore universitario. Non so se in fisico, in chimica o in una combinazione di entrambe le cose, ma la sua storia sarebbe stata probabilmente diversa. Questo credo che lo si possa ipotizzare, se non affermare.
A proposito di fortuna letteraria, non tutta l'opera di Primo Levi è stata comunque edita nello stesso modo in Europa e fuori dall'Europa, ad esempio. Noi abbiamo, un po' come studenti, come lettori, un approccio a Primo Levi che è essenzialmente attraverso, ovviamente, i suoi racconti, La tregua, Se questo è un uomo. Ma la storia, ad esempio, invece del sistema periodico è un po' diversa se noi la confrontiamo con i primi libri che sono arrivati all'estero, no? Cioè all'estero, mi scusi, fuori Europa. Cioè l'approccio di altre zone è con un altro tipo di Primo Levi, con un altro tipo di scrittore, che non è il racconto del sopravvissuto, ma altro. O meglio, non è solo il racconto del sopravvissuto. Questo un po' veicola anche quella che è la percezione del lettore sulla vita di Primo Levi e sulla sua opera letteraria, perché è chiaro che a seconda del primo approccio che ho mi faccio un'idea, diciamo, è corretto, oppure in realtà poi recuperando l'opera nella sua interezza viene a perdersi questo primo impatto.
No, ecco, allora è corretto. Qui faccio una premessa su Se questo è un uomo, perché per lungo tempo si è detto che Se questo è un uomo è un libro che starebbe a sé anche sotto il profilo linguistico, perché il linguaggio, il lessico della chimica e in generale delle scienze in questo libro sarebbe assente. Se lo si guarda, se si dà uno sguardo più ravvicinato proprio al testo, in realtà questo non è vero. Ci sono molti riferimenti alla chimica, ad altre scienze, alla botanica, alla zoologia, perfino alla tecnologia dei materiali. C'è parecchio. Allora, diciamo, la fortuna di uno scrittore, ma ancora prima l'immagine, molto più elementare, in maniera molto più elementare, l'immagine che noi abbiamo di uno scrittore, dipende tante volte da quale porta tu imbocchi per entrarci. Allora, in Italia è chiaro che Se questo è un uomo l'ha fatta da padrone, insieme con La tregua. I primi due libri hanno dato l'impatto più forte, anche perché nel momento in cui sono usciti da un editore come Einaudi e hanno avuto delle edizioni scolastiche, prima La tregua dal 1965, poi Se questo è un uomo dal 1973, in quella collana Einaudi delle letture per la scuola media, che era stata determinata dalla istituzione in Italia nel 1963 della scuola media unica, quindi Einaudi entra su quel mercato con una collana apposita, è chiaro che Se questo è un uomo e La tregua sono i due libri più diffusi. Altrove le cose sono andate un po' diversamente, perché il sistema periodico, che arriva molto dopo, arriva nel 1975, intanto viene tradotto abbastanza tempestivamente in Germania, già nel 1979, e questo mi sembra piuttosto notevole. E in Germania era stato tradotto anche Storie naturali, dallo stesso traduttore che aveva tradotto Se questo è un uomo, cioè Heinz Rieth, grande interlocutore oltretutto di Primo Levi, sotto ogni aspetto. Però l'episodio che veramente dà uno spin, potremmo dire, rubandovi un termine, rubando un'immagine alla immagine di Primo Levi a livello internazionale, alla sua fortuna, è l'episodio americano, perché è vero che negli Stati Uniti e in Inghilterra Se questo è un uomo e La tregua erano stati tradotti tempestivamente, cioè Se questo è un uomo nel 59-60 e La tregua nel 1965, ma di fatto non avevano circolato sul mercato, era stato quello che i francesi chiamano un succès d'estime, libri che vanno in edizione rilegata con copertina rigida, fanno un giro, prendono un sacco di recensioni anche molto positive, ma poi non vengono ristampati in paperback, insomma non hanno una grande diffusione. Viceversa, nel 1984, alla fine dell'84, il sistema periodico, dopo una sequenza impressionante di no da parte di una quindicina di editori, viene stampato da Shocken Books e riceve un breve elogio di 3 o 4 righe su un quotidiano della domenica da Sol Bello. Sulla sovraccoperta ci sono degli elogi di Calvino, di Umberto Eco e di Natalia Ginzburg, ma è soprattutto questo elogio di Bello che ne parla come di un libro indispensabile, avvincente, dove non c'è una sola parola che sia superflua, a determinare l'innesco della vera fortuna di Levi. Da quel momento in poi, i due libri già tradotti, cioè Se questo è un uomo e La tregua, vengono ristampati, e gli altri a seguire, e in maniera addirittura tumultuosa, potremmo dire cacofonica, vengono via via acquistati dall'editoria americana e circolano in molte edizioni, sia paperback. Quindi c'è un dilagare, poi con un effetto domino che parte dagli Stati Uniti e si riverbera, si trasmette ad altri paesi, ad altri sistemi editoriali. L'innesco della fortuna di Primo Levi ha 40 anni esatti, siamo nel dicembre del 1984, oggi gennaio 2025, è una storia quarantennale che ha portato Levi a essere tradotto in decine di lingue con praticamente tutta l'opera, e con l'opera completa pubblicata in 3 volumi da Norton Livright nel 2015 a New York.
Quindi Domenico, abbiamo parlato del sistema periodico anche come, diciamo, libro importante in altre nazioni, mi viene in mente che comunque un parallelismo c'è nella struttura del libro anche con Zio Tungsteno di Sachs, che secondo me è un libro molto interessante, ma è un libro, diciamo, che a mio modesto parere tratta delle tematiche molto più autobiografiche, non così umanamente importanti e pesanti. E quindi mi piaceva, anche per continuare con questo filone chimico, introdurre un pochino anche il capitolo Vanadio nel sistema periodico, che comunque si rifà a una fase della vita successiva ad Auschwitz di Levi, che però si riallaccia molto anche al suo lavoro all'interno del campo, e penso sia veramente bella perché, almeno io l'ho letta così, in questo capitolo lui riesce, attraverso la scritta in un carteggio con un responsabile di un'azienda di vernici tedesca, riesce a riconoscere la scrittura di un suo capo, diciamo così, che era presente nel campo di concentramento, e quindi questo carteggio, diciamo, professionale per un problema su una vernice che non veniva bene, in realtà poi è un motivo che spinge Levi anche a cercare di riallacciare un rapporto umano con questo capo tedesco ex SS, e quasi io l'ho letto come un modo per cercare di capire qual è stato il lato umano che ha portato appunto questo ex SS a fare quello che poi ha fatto nel campo, quindi quasi una cercare di capire umanamente il perché. Quindi c'è nel sistema periodico anche un aspetto di ricerca più del perché dell'uomo, no? Con la banalità del male, la ricerca del perché c'è stato quello che poi hanno subito nel campo.
Beh, l'aspetto di ricerca, ne parlavamo prima, dei talenti di Levi, anche a livello scientifico, in realtà è quello che caratterizza tutta la sua opera. Diciamo, fin da Se questo è un uomo non è un libro di memoria o di testimonianza, o quantomeno non è soltanto questo. È un libro di vera e propria ricerca, cioè Levi è uno che interroga il proprio passato, lo sottopone a un vaglio, a un esperimento, e cerca lì di capire dei perché storici, umani, di quello che è capitato a lui e a quelli come lui. Continua a fare questo per tutta la sua vita e lo fa in maniera peculiare poi nel sistema periodico. Sistema periodico è un libro che comincia con un capitolo Argon sui suoi antenati ebrei piemontesi e finisce con un testo che sappiamo, per sua ripetuta dichiarazione, che aveva intenzione di scrivere da ancora prima di entrare in Auschwitz, da ancora prima di essere deportato. Carbonio, raccontare la storia, il romanzo addirittura di un atomo di carbonio, Levi questa intenzione, questa ambizione ce l'aveva fin dai tempi della laurea, ci arriva molti anni dopo. In mezzo che cosa c'è? Se prima c'è la vita degli avi, degli antenati anche alla Calvino, perché è un testo certamente figlio di Calvino, dei nostri antenati di Calvino, e figlio del lessico familiare di Natalia Ginzburg. E alla fine del percorso c'è l'intera vita dell'universo riassunta nelle vicende, nelle peripezie di un atomo di carbonio. In mezzo c'è tutta la sua vicenda individuale, che parte dal divampare, questo l'abbiamo raccontato, della passione per la chimica e per lo scoprire i segreti dell'universo in idrogeno, e se vogliamo finisce con il penultimo, 20° su 21, penultimo racconto del sistema periodico, che è Vanadio. Ora, per accostarci a Vanadio, per leggerlo, non ci dobbiamo dimenticare una cosa che è ovvia, ma che in realtà tendiamo a rimuovere, cioè che Levi è uno scrittore ed è anche uno scrittore di invenzione. È chiaro che questa cosa tendiamo a rimuoverla rispetto a qualcuno che ha scritto Se questo è un uomo, dove nessuno dei fatti è inventato. È inventata la lingua con cui riferirli, sono inventate le strutture retoriche, è inventata la sequenza, è inventata la struttura, è inventato l'intreccio, i fatti sono quelli. In Vanadio è inventato qualche cosa di più, cioè Levi ha effettivamente incontrato nella sua vita qualcuno che in Auschwitz, e in particolare, anzi in Monowitz, Auschwitz 3, e in particolare nel laboratorio di chimica, dove, lo abbiamo detto, fu impiegato, assunto, scelto fra il novembre e il dicembre del 1944, lo ha effettivamente incontrato e ha avuto rapporti con un individuo così, e lo ha ritrovato dopo, 20 anni più tardi, ma la storia che ha raccontato in Vanadio è diversa per alcuni aspetti fondamentali dalla vicenda reale. E queste due vicende andrebbero raccontate senza farle interferire l'una con l'altra. Cioè andrebbe raccontata la storia reale e la storia invece di Vanadio. Bisogna solo decidere quale raccontare per prima. Allora diciamo che raccontiamo prima quella reale, perché per due ragioni. Perché viene prima, banalmente, e perché è meno conosciuta. La vicenda reale è questa, che Levi, grazie alla pubblicazione in tedesco, nella traduzione di Heinz Rieth, di Se questo è un uomo, entra in contatto con una quantità di lettori tedeschi o di lingua tedesca. In particolare, la lettrice con cui instaura la corrispondenza più abbondante, più feconda, più prolungata nel tempo, è una addetta stampa del Ministero della Cultura dell'Assia, quindi del Land tedesco Assia, Ete Schmidt-Maas, che comincia a corrispondere con lui nell'autunno del 1966, perché Hermann Langbein, altro personaggio importantissimo per Levi, l'autore di Menschen in Auschwitz, le ha fatto leggere la versione tedesca di Se questo è un uomo. Ete Schmidt-Maas comincia a corrispondere con Levi trovandosi in una condizione particolare, cioè di essere la ex moglie di un chimico, di un funzionario della IG Farben, e quindi di avere contatti con molti chimici, molti funzionari della IG Farben, compresi quelli che all'epoca, durante gli anni della guerra, operavano, lavoravano nella filiale, chiamiamola così, del Lager di Monowitz. In particolare mette Levi in contatto con il vice del dottor Panwitz, cioè quello stesso che, come abbiamo ricordato, aveva fatto diretto l'esame di chimica grazie al quale Levi viene assunto nel laboratorio. Questo chimico si chiama Ferdinand Meyer. Meyer viene sollecitato e manda nel marzo del 1967 una lunga lettera in tedesco a Primo Levi. Quindi non parlo adesso di Vanadio, ma voi che ve lo ricordate, tanto dopo ricordiamo la trama, vedete che l'innesco è sensibilmente e significativamente diverso. Ete Schmidt-Maas, lettrice di Se questo è un uomo in tedesco, sollecita un personaggio che sa essere stato in contatto con Levi a Monowitz, gli fa leggere anche a lui Se questo è un uomo, e questa persona, di sua sponte, benché su sollecitazione di Schmidt-Maas, manda una lettera in tedesco a Primo Levi, in cui si rallegra che Levi sia scampato, cerca anche, si ricorda di Primo Levi e dei suoi compagni, si ricorda di aver avuto con Levi un atteggiamento, come posso dire, positivo, di aiuto. Tra l'altro Ferdinand Meyer non era un SS, così come non lo è il personaggio del racconto. Lui era un chimico, caporalmaggiore della Wehrmacht, quindi dell'esercito tedesco. L'esercito tedesco era fortemente in competizione, in avversione rispetto alle SS, che erano le vere padrone di Monowitz e dei Lager, che era stato comandato in quel laboratorio lì. E chiede a Levi un incontro, chiede a Levi uno scambio di opinioni. In realtà gli chiede, in maniera neanche troppo velata, qualche cosa di più. Gli chiede una soluzione, gli chiede un perdono, gli chiede un contatto umano che lo sollevi da questo peso di memoria e di responsabilità che si porta addosso. Oggi noi abbiamo la riproduzione proveniente dall'archivio privato di Levi di questa lettera. Questa lettera in tedesco, dove Levi sottolinea due parole, due in tutto, e ne annota sul margine di suo pugno la traduzione. Queste parole sono la parola tedesca Bewältigung, ossia superamento, sottinteso superamento del passato, l'altra parola è Aufzeichnungen, annotazioni. Le annotazioni sono quelle di Ferdinand Meyer sul suo periodo in Auschwitz. Meyer nella lettera dice di avere delle annotazioni prese in quel periodo, e Levi nella sua lettera di risposta, 10 giorni dopo, 12 marzo 1967, si riferirà a questi due punti. Levi scrive la lettera in italiano, dice: potevo scegliere fra in tedesco, non potevo perché il mio tedesco non è molto migliore di quello che ho imparecchiato nel lager. Avrei potuto scegliere fra anche un francese e un inglese abbastanza corretti, ma non sapevo se lei avrebbe compreso. A questo punto, dato che la mia lettera richiede precisione e puntualità, scrivo in italiano, è meglio. E si capisce che Levi è contento e sorpreso di questo contatto, ma anche inquieto, perché lo mette di fronte a un'eventualità alla quale lui non aveva pensato, di ritrovarsi con qualcuno che bensì stava dall'altra parte, ma che non era esattamente un aguzzino, non era esattamente un carnefice, non era un capo, non era una SS, era qualche cosa come un suo collega di una specie politica e vorrei dire addirittura zoologica diversa, almeno in quel momento, in quel frangente, e che pure, Levi se lo ricordava benissimo, lo aveva trattato in maniera umana, perché gli aveva dato un buono per farsi la barba più spesso, gli aveva dato un buono per una camicia e un paio di scarpe di cuoio, che peraltro non gli erano state consegnate, questo Levi, sempre gran signore, lo omette, lo sappiamo da altre fonti, e in sostanza lo aveva trattato come un essere umano e non come un numero tatuato sull'avambraccio. Il dialogo fra questi due uomini continua nella realtà, continua, e a un certo punto, già nella seconda lettera, a testimonianza di questa richiesta di requie, richiesta di soulagement, di assoluzione da parte di Meyer, Meyer se ne esce con una frase, cioè, lei che è capace di amare i propri nemici. Nella controreplica Levi dice: sì, guardi, io con franchezza le devo dire che però non sono arrivato per niente ad amare, non sono capace di amare i miei nemici. Io posso arrivare ad amare qualcuno che si sia pentito e lo abbia dimostrato non soltanto a parole ma con atti e a non troppa distanza di tempo dal male che ha commesso, ma a quel punto uno che non solo si è pentito ma agisce diversamente e diventa un'altra persona, a quel punto non è neanche più un nemico, quindi non c'è difficoltà a entrare in contatto con lui. Il punto è che Meyer voleva un incontro personale con Levi, e questa cosa a Levi dava disagio, però acconsente. Gli arriva anche una telefonata di Meyer in tedesco, una telefonata molto disturbata, alla quale pure Levi risponde prendendo un appuntamento per un po' di tempo dopo in Riviera Ligure. Salvo poi che gli arriva una lettera, un biglietto di lutto e una lettera dalla figlia di Meyer, che è morto improvvisamente all'età di 60 anni. Questa la storia reale. 7 anni dopo, nel 1974, Levi scrive Vanadio. Dettaglio importante. Edith Schmidt Maas voleva essere informata dei rapporti di Levi con le persone che andava ritrovando. Quindi chiedeva, Levi questo lo ha raccontato nei Sommersi e Salvati, nell'ultimo capitolo, Lettere di tedeschi dei Sommersi e Salvati, che Edith Schmidt Maas chiedeva ai suoi corrispondenti di attivare un vero e proprio giro di posta, un vero e proprio circuito epistolare in cui le lettere che si scambiavano fra di loro venivano mandate anche in copia a lei, che così aveva il controllo, aveva contezza dei due lati dello scambio o dei più lati dello scambio quando comprendevano, quando coinvolgevano più persone. Questo significa che le lettere autentiche che appartengono alla biografia di Levi, di cui abbiamo parlato finora, Edith Schmidt Maas le aveva lette e aveva letto anche i commenti che Levi faceva nella corrispondenza con lei sul suo contatto con Meyer, che gli dava contentezza e gli metteva addosso inquietudine. Sette anni dopo Levi scrive Vanadio, lo manda a Edith Schmidt-Mass, la quale si sorprende perché vede questa vicenda rieseguita in una chiave diversa, con episodi diversi e in parte inventati, ma soprattutto vede che la figura del personaggio del racconto, che si chiama Lothar Müller, esce fuori molto in chiaroscuro, ma in realtà più in scuro che in chiaro. Cioè, Levi ha trascinato questa figura an der schlechte Seite, dice lei in tedesco, sul lato, verso il lato del negativo, dalla parte del negativo. Cioè, ne ha fatto un personaggio meno positivo, meno limpido di quanto non sembrasse dagli scambi e di quanto Levi lo aveva valutato negli scambi di lettere di allora con lei. Che cosa era successo? Raccontiamo prima la trama di Vanadio, benché sia conosciuta, può essere utile. L'innesco narrativo di Levi è un errore di ortografia in una corrispondenza aziendale. Levi, come funzionario della SIVA, riceve una lettera di protesta da una azienda tedesca perché uno dei componenti della vernice è difettoso. Ma il funzionario, il chimico, suo collega che scrive questa lettera, fa un errore nel nome di un composto, scrive naptilamin invece di naftilamin, un P invece di un PH, ed è lo stesso errore, Levi con la sua memoria mostruosa ricorda, che faceva il suo capolaboratorio in Monowitz ai tempi della sua deportazione. Quindi sospetta che si tratti della stessa persona. A quel punto cominciano in parallelo, si avviano uno scambio professionale e continua sui difetti della vernice e si innesca uno scambio privato perché è Levi a prendere l'iniziativa di scrivere una lettera privata. Cioè, ma lei è proprio lei. La risposta arriva, è una risposta sostanzialmente conforme alla prima lettera di Meyer a Levi, la lettera vera, anche la controreplica di Levi in italiano è sostanzialmente conforme quasi in tutto e per tutto alla lettera emersa ora dall'archivio di Levi, quella in italiano. E anche il seguito dello scambio viene punteggiato dalle vicende della vernice difettosa. Sulla vicenda è stata applicata una vernice di invenzione. La vernice che Levi ha applicato su tutte le vicende che racconta, che possono essere reali o possono essere parzialmente inventate e arrotondate. E il fatto che manchi completamente nella realtà la vicenda aziendale, manchi la vernice, manchi la fabbrica, manchi l'errore di ortografia, ma sostanzialmente lo scambio corrisponde a quello reale, così come corrisponde l'improvvisa morte del dottor Lothar Müller, di cui nell'archivio di Primo Levi si conserva anche il cartoncino di lutto, come vi ho detto, di Ferdinand Meyer. Questo è abbastanza significativo, ed è significativo il fatto che Levi effettivamente il personaggio di Meyer, alias Lothar Müller, lo abbia trascinato per un tratto an der schlechte Seite, cioè dalla parte del negativo, perché Levi, a domanda di Hetty Schmidt-Mass, sconcertata dal ritratto del personaggio Lothar Müller, dice: sì, è vero, però col passare del tempo a me è sembrato che questo personaggio riassumesse in sé dei tratti che io annetto alla piccola borghesia tedesca nel suo complesso, soprattutto nei suoi comportamenti rispetto al regime nazista, la sua acquiescenza rispetto al regime nazista e ai comportamenti di questa borghesia successivamente alla guerra, divisa fra il tentativo di dimenticare, di ignorare, di rimuovere e soprattutto di assolversi o di cercare giustificazioni. Nel racconto Levi dice: Müller, il personaggio invenzione, era uno dei tanti monocoli nel regno dei ciechi. Era un esemplare umano, Levi usa spesso l'espressione esemplare umano, tipicamente grigio. Ecco, questa espressione, adoperata nel 1974, prelude in maniera diretta, a cominciare dalla scelta lessicale, alla formulazione che avverrà appena qualche anno più tardi da parte di Levi della zona grigia, che è un pilastro dei sommersi e salvati, cioè quel terreno che sta fra le vittime e i carnefici, dove ci sono tutti quegli esseri umani, quegli esemplari umani compromessi in vario modo con quella che noi oggi chiamiamo, dopo Hannah Arendt, la banalità del male. Scusate la lunghezza dell'esposizione, ma è un tema relativamente nuovo. La persona che se ne è occupata più a fondo, naturalmente, Martina Mengoni, sia fin dai tempi della sua lezione Primo Levi e i tedeschi, poi che del 2017, sia nel suo libro I sommersi e salvati di Primo Levi, storia di un libro, Francoforte 1959, Torino 1986, e adesso, dopo l'apertura, la messa a disposizione di questa studiosa dell'archivio delle lettere di Levi, nel progetto LeviNet dell'Università di Ferrara, che prevede la pubblicazione in edizione bilingue italiano-inglese in open access sul portale levinet.eu di tutte le corrispondenze di Levi con interlocutori tedeschi e germanofoni. A questo punto le lettere sono in via di pubblicazione, e in particolare quelle di cui ho parlato, la prima lettera di Meyer a Levi, la risposta di Levi a Meyer, la seconda lettera di Meyer a Levi, mi fa piacere che tu ami i tuoi nemici, e la risposta di Levi, no, guarda, no, sono nella mostra Giro di Posta che è in corso in questo momento a Palazzo Madama. Quindi ho parlato di elementi di realtà che in questo momento sono pienamente, anche visualmente, disponibili, e di elementi narrativi che nel sistema periodico e anche nella parte di corrispondenza Levi et Schmidt-Mass, fatta conoscere da Martina Mengoni nei suoi libri precedenti, sono già disponibili. Scusate la lunghezza ancora una volta.
Se è possibile, vorrei fare una domanda, visto che è stato davvero interessante come disamina. Visto che abbiamo un professore di letteratura comparata, però uno studioso di letteratura comparata, piacerebbe introdurre, più che la comparazione, il confronto con Anna Frank, quello con Maus di Arne Spiegelman. E ritengo, personalmente, ovviamente sono in un'altra materia, però ritengo forse un secondo capitolo di quell'esperienza, 30 anni dopo, un altro linguaggio, con un altro narrante, quello del figlio, con un genitore in comprensione meno formato, quindi meno intellettuale, più di base, più operaio, però la stessa operaitudine che caratterizza Levin, mettere le mani dentro le cose, fare delle cose in maniera pratica, che è una cifra del campo di concentramento, tra l'altro. E ho sempre trovato bello quel libro per la rappresentazione grafica, per dividere gli animali e le persone in animali, che un po' è la classificazione che fa anche chiunque sa il campo di concentramento, sotto uomini, sopra uomini e ominichi, ma anche per l'approccio del perdono, l'amore del dopo, e cosa può dare quell'esperienza, come ha cambiato la percezione dell'essere umano, ecco. Quindi se magari ci vuoi dire che cosa su questo, cosa possiamo affrontare?
È una domanda bellissima e difficile. Allora, da studioso di letterature comparate, io ho fatto la mia tesi di dottorato una ventina d'anni fa, è stata una tesi tardiva, fatta fra i 36 e i 40 anni, quindi molto tardiva. Comparazione fra Primo Levi e Georges Perec, francese, che ha avuto, figlio di genitori ebrei polacchi immigrati negli anni 20 in Francia, il padre muore con la divisa dell'esercito francese nei giorni dell'invasione nazista della Francia, muore nel giugno 1940, anzi, per sarcasmo della storia, muore il giorno stesso in cui la Francia si arrende e stipula l'armistizio con i nazisti. La madre, invece, dopo averlo fatto fuggire sotto falso nome nella parte meridionale della Francia, non occupata dai nazisti, lo affida a dei parenti nella Francia meridionale, viene presa nella retata del velodromo d'inverno a Parigi e viene instradata prima al campo di concentramento di Drancy e poi in treno piombato verso Auschwitz l'11 febbraio del 1943. Da quel momento si perdono tutte le tracce. Questa doppia morte dei genitori, la mancanza di ricordi dei suoi genitori, è alla base di tutta l'opera di Perec e in particolare di un libro degli anni 70 intitolato W ou le souvenir d'enfance, W o il ricordo dell'infanzia, che è basato da una parte sulla mancanza di ricordi e sul fatto di costruire con la propria mente, con la propria forza di immaginazione, un lager sotto forma di una società residente su un'isola del Pacifico che basa tutta la sua esistenza sugli sport agonistici. Con il progredire dei capitoli, questa società, che può sembrare una società ideale grecizzante, ellenizzante, si scopre essere un luogo antiutopico e nient'altro che un lager a cielo aperto, negli stessi anni in cui Pinochet faceva le sue operazioni in Cile. L'isolotto WW sta nella Terra del Fuoco, in territorio cileno. Questo che cosa significa? La domanda era su Maus, ma l'analogia per me è il fatto di aver vissuto lo sterminio, la Shoah, non sulla propria pelle, ma sulla pelle dei propri genitori. Questo accomuna Perec ed accomuna Art Spiegelman. Io trovo che Maus sia uno dei grandi capolavori del Novecento, non del fumetto del Novecento, uno dei grandi capolavori dell'espressione artistica, senza barriere, senza frontiere di genere espressivo, perché una tale fusione di racconto, di disegno, di ricostruzione storica, di restituzione di un'immagine essenziale di una realtà di allora e di una realtà di ora, io in giro ne ho viste poche. Con un'unica annotazione, cioè che io il paragone non lo farei fra il reduce Primo Levi e il reduce padre di Spiegelman. Per me il paragone sostanziale, il paragone che regge, è fra l'atteggiamento che ha avuto Levi nel ricostruire la propria vicenda, nel ricercarla, nel raccontarla, nel confezionarla, nel verniciarla, ecco, ritorniamo a Vanadio, alle vernici di Vanadio, nel verniciarla per consegnarcela, e la reinvenzione che è stato capace di farne Art Spiegelman nelle due parti di Maus, che Levi non ha potuto conoscere, perché escono, almeno in italiano, in un periodo successivo alla sua morte. È vero che il primo volume, se non mi ricordo male, comincia nel 1982, ma insomma, Levi purtroppo Maus non l'ha letto. Avrebbe avuto molto, molto da discutere con Art Spiegelman, anche con, e con sostanziale a Levi, anche l'umorismo con cui Spiegelman racconta di suo padre che sanguina storia, perché il riuscire a mettere in una luce cruda e nello stesso tempo disastrosamente affettuosa la figura dei suoi genitori, di questa madre suicida, di questo padre geniale e avaro fino al grottesco, è qualche cosa che incide nella carne viva, ma incide con un bisturi amoroso, con un bisturi affettuoso, è qualcosa di straordinario. E c'è una cosa che in Levi non viene mai sottolineata abbastanza: il fatto che Se questo è un uomo e tutte le opere di Levi siano opere piene di ironia e di umorismo, di humor. Questa è una cosa su cui non mi sono fermato molto, ma insisto sempre parecchio. Da questo punto di vista l'accostamento a Maus è pienamente centrato, ma nell'atteggiamento dei due scrittori di fronte alla realtà. non nel paragone fra i rispettivi personaggi reduci da Auschwitz.
Che dire, grazie, davvero parecchi spunti di riflessione, grazie mille.
Io volevo ringraziare Domenico perché abbiamo fatto una chiacchierata in realtà che ha compreso Levi a 360 gradi. Tra l'altro il fatto della pubblicazione attraverso la mostra, la messa in comunque a disposizione anche del pubblico di un Levi diverso da quello dei romanzi e dei racconti, che è quello più privato anche in parte, no? Perché sono lettere d'archivio, ci offre un ulteriore aspetto dell'uomo e dello scrittore. Quali sono, volevo chiudere con questo, quali sono secondo lei i punti che emergono e che non ci si sarebbe magari aspettati dalla lettura ufficiale di quello che era già stato pubblicato, dalle lettere che sono state svelate, che si stanno svelando?
Beh, è una novità molto importante perché quando presentiamo questa mostra parliamo, e lo dico anche ora in questo momento, parliamo di una vera e propria nuova dimensione di Levi. Nuova dimensione non tanto per il valore un po' feticistico che ha sempre l'inedito, ecco, vengono fuori queste lettere, chissà che cosa scopriamo. Scopriamo un modo di essere stato dentro la storia e simultaneamente dentro dei rapporti individuali, personali. Beh, quello non ce lo saremmo aspettato, perché noi vediamo in pieno, in questa mostra, in questi documenti, nel corpus di questi documenti, un Levi che precocemente ha una idea di Europa forte, radicata, di un'Europa aperta, libera, democratica, estesa geograficamente ai paesi dell'est, inclusa la Russia, un'Europa consapevole di se stessa, un'Europa diversa da quella che il nazismo aveva cercato di unificare nel segno del terrore e del razzismo e dell'ineguaglianza e di una tecnocrazia reazionaria. Un'Europa che noi vediamo prendere forma attraverso i dialoghi di Primo Levi con questi interlocutori tedeschi e germanofoni nel periodo dell'Europa divisa. Non era l'Europa che si sperava già allora, era l'Europa della Germania e dell'Europa spaccata in due. È l'Europa del muro di Berlino, è la Berlino Est da cui fugge il suo traduttore Heinz Rith e ne racconta in una lettera drammatica a Primo Levi che emerge adesso. Cioè è una dimensione, quella dei carteggi di Primo Levi, che da una parte salda perfettamente ciò che noi sapevamo della sua biografia, ai suoi rapporti umani che erano rimasti nella dimensione privata e che adesso diventano pubblici. Diciamo che questa dimensione è una conferma del suo atteggiamento umano, della sua attenzione umana, ma è un rilancio sotto il profilo storico, geografico e anche umano al di là di quello che noi sapevamo. In particolare i suoi rapporti con i lettori e, in parallelo, voglio anticipare anche questo, i suoi rapporti con gli studenti e i docenti delle scuole che lui andava visitando già a partire dagli anni 60 e fino alla sua morte, lettere che verranno, che sono in corso di cura da parte di Fabio Levi, per Einaudi, queste lettere, questi rapporti con le scuole, con gli studenti e i docenti, confermano questa nuova dimensione del Levi epistolare, che si salda alle altre e lo rilancia e lo approfondisce. Nella mostra c'è questo, ma è un punto di svolta, è il principio di un nuovo cammino, di un nuovo percorso che si fa e si farà insieme con lui. Dirlo oggi, in questa ricorrenza, per quello che contano gli anniversari, degli 80 anni, 27 gennaio 2025, dalla liberazione di Auschwitz, beh, mi sembra una coincidenza notevole che proprio oggi si scoperchi quest'altro baule del tesoro, insomma.
Beh, bene, io direi che possiamo anche proprio invitare chi ci sta guardando, ascoltando, ad andare a visitare la mostra. Ricordiamo che avrà anche ampio margine temporale, perché così come detto all'inizio sarà disponibile, sarà aperta fino al 5 maggio. Io veramente non so come ringraziare, perché è stato un viaggio nella vita, nelle opere, un viaggio non solo nella sua vita, nelle sue opere, ma anche delle persone con cui ha interloquito. Parlo chiaramente di Primo Levi e ringrazio Domenico per essere stato disponibile a portarci attraverso questo viaggio, ricordando che la testimonianza non deve essere per forza solo dolorosa, ma può avere spunti ironici, spunti personali, e che quindi ci restituisce un'immagine di un uomo a 360 gradi, grazie anche a questa recente pubblicazione delle lettere. Quindi grazie a tutti e invito come sempre chiaramente a iscrivervi ai nostri canali, parlo di Agorà, di STEM e del Primo Canale e anche all'Associazione Liberi Oltre. Grazie a tutti.
Grazie a voi per l'invito all'ascolto. Grazie.
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 Grazie ancora.